intendiamo bene, qual è il rischio della nostra catechesi che non porta questo condurre a Gesù? C'è un rischio reale presente di vivere come se fossero un'opposizione, che noi invece dobbiamo sanare, il contenuto e l'esperienza. Che cosa vuol dire? Lo dico prima come opposizione, poi lo vediamo come sintesi. Si può dire che a volte si scontrano come due scuole che sono, a mio modesto avviso, entrambe povere. Uno che sceglie solo questo e uno che sceglie solo questo. Allora, alcuni dicono, quello che conta nella catechesi è l'esperienza. Quindi non importa quello che diciamo, anzi non diciamo perché sennò se diciamo tradiamo l'esperienza. L'esperienza è un fare, quindi bisogna essere accoglienti, bisogna essere sorridenti, bisogna far stare i ragazzi in gruppo, fargli voler bene fra di loro, fare delle passeggiate, delle pizze, eccetera. E questi dicono, quelli che parlano della dottrina sono la vecchia guardia, cioè la dottrina non serve a niente, sono le cose vecchie, non bisogna parlare, bisogna vivere. All'opposto gli altri rispondono, ma no, perché i ragazzi non sanno il credo, non sanno i sacramenti, non sanno i comandamenti, eccetera, e spingono per i grandi contenuti, ma poi si dimenticano a volte di come vivere questa esperienza, quindi, come dire, approfondendo un aspetto della realtà, quasi contrapponendosi a questa parte. Vi faccio solo un esempio di un prete, così parliamo di preti e non di catechisti. Ero a un santuario del sud e viene una donna, una mamma che aveva appena avuto un bambino che non c'era, e dicono: padre, vorremmo battezzare qui questa bambina perché si fa da generazioni, le nostre famiglie, cioè. Il prete li guarda con un'aria durissima e gli fa: ma insomma, non lo sapete che il vescovo ha detto che qui non si può battezzare, e è andata via. Io ero amico di questo prete, ero fermo un attimo: scusa, ma gli vuoi chiedere almeno come si chiama questa bambina? Dice: vieni qua, gli do una benedizione, una preghiera, cioè l'accoglienza, cioè queste due cose, e questa è la tesi che io provo a difendere e a motivarvi adesso, non solo non vanno opposte, ma vanno esaltate insieme. Cioè, un ragazzo, un adulto, un bambino può restare nella chiesa, è sempre libero di non restarci, ma se ci resterà perché dirà: la chiesa dice le cose più intelligenti che abbia mai sentito, sono più intelligenti le cose che dicono i miei catechisti di quelle che dicono i miei professori di filosofia atei o i professori di scienze darwinisti, e resterà perché vede che questa vita evangelica è una vita diversa. Può andare via sia per un motivo sia per un altro, cioè noi non sappiamo, a volte dei ragazzi vanno via perché dicono le cose che voi dite sono da stupidi, altre volte vanno via perché dicono non c'è una vita reale. E anche quando sono affascinati, noi non sappiamo da cosa si comincia. Ci sono delle persone che si avvicinano alla chiesa solo perché sentono parlare un prete. A me è capitato un sacco di volte, cioè viene uno all'omelia di un funerale, dice: padre, mi ha colpito la sua parola. Non sanno niente della vita di quel prete. Altre volte vengono colpiti da un gesto di carità, dall'accoglienza, dal sorriso. Cioè Dio, noi non sappiamo Dio che strada fa fare, se questo o questo all'inizio, ma certo, poi vedremo perché, entrambe sono importanti. Cioè se si resta nella chiesa è perché il Vangelo è vero, e perché il Vangelo è veramente buono e bello, non basta che sia solo uno dei due. Questa cosa la tradizione antica l'ha chiamata, con due parole, l'avrete sentite, anche se non l'avete sentite non vi spaventate, sono, da parte dell'uomo, la fides quae creditur e la fides qua creditur. Avete mai sentito queste parole? Allora chi le ha sentite adesso le spiega agli altri. Che cosa vuol dire? Questa è una riflessione che parte da Sant'Agostino, trovate un testo del De Trinitate sotto, ma adesso non è importante dire che esattamente, ma il testo è chiarissimo. Che cosa vuol dire? Che l'atto di fede del credente, che noi sosteniamo e facciamo sì che maturi, che cresca, ha due aspetti che sono inscindibili. La fides quae creditur vuol dire la fede che io credo. La fede che io credo. Cioè, la fede non è mai dire io credo e basta. ma vuol dire io credo che Dio è Padre Creatore, io credo che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio, credo che lo Spirito Santo è glorificato, cioè la fede ha un contenuto, io credo che cosa tu credi? Cioè la fede è questa domanda, che cosa tu credi? L'italiano medio si domanda, tu credi? Mi rispondono sì, in che cosa credi? Boh. Cioè, la seconda parte è ambigua. Noi catechisti dobbiamo avere ben chiaro questo, no? La fides qua creditur è la fede con la quale io credo. Potremmo dire che è la fiducia. Cioè, io credo che Dio è Padre, Creatore Onnipotente, credo che Dio è Trinità, credo. E per questo io gli dico sia fatta la tua volontà. Sia fatta la tua volontà è un altro aspetto della stessa cosa, cioè se veramente Dio è affidabile, veramente Padre, Figlio e Spirito che è venuto, si è incarnato, allora io dico, Signore, se tu vuoi che io diventi suora, io sono pronta, se vuoi che io mi sposi, che faccio un bambino in più, che io parta in missione, che io, cioè io ho fiducia, cioè la fede è l'atteggiamento con il quale io mi metto nelle tue mani, ma io mi metto nelle tue mani esattamente perché so chi sei. E so chi sei mettendomi nelle tue mani, cioè è un gioco in cui le due parti non si possono spezzare. Io posso fidarmi di te perché so chi sei e sapendo chi sei non posso che mettermi nelle tue mani. Se io dividessi una delle due cose avrei una paralisi. Facciamo un esempio, preso dalla vita affettiva, che non è esattamente la stessa cosa, ma per farvi capire. Se noi prendiamo come i nostri adolescenti vivono abitualmente la vita affettiva, loro la vivono prescindendo da questa prima parte. Faccio un esempio. Prendiamo le ragazze, perché cosa succede non so perché, soprattutto delle ragazze verso i ragazzi. Ci sono una certa tipologia di ragazze che io chiamo le crocerossine. Cioè le crocerossine sono delle ragazze che si innamorano solo di ragazzi farabutti, per guarirli, diciamo. Cioè se uno non è un traditore, non è uno che non gli va di lavorare, di non studiare, non gli interessano. Se c'è un ragazzo bravo di parrocchia, onesto, quello non gli interessa, deve essere uno farabutto. Poi ci stai dentro e scopri che non va bene, cioè poi piangi, ma gli uomini sono... Cos'è che succede? Che la ragazza ha una fede con la quale si affida. Io lo amo, io devo andare con lui, devo uscire, devo... Però non si rende conto a chi dà la sua vita, cioè dà la sua vita a un cretino, adesso sto esagerando, cioè lei dice io lo cambierò, no? Ma in realtà saltando questa dimensione, cioè se io mi rendo conto che un ragazzo è inaffidabile, amore vuol dire o tu cambi o io ti lascio. E io devo essere, cioè, ti devo lasciare se tu non cambi, cioè, non posso illudermi che tu non sia affidabile. Tu devi essere affidabile perché io ti affidi me stesso, no? Se io prescindo da questo, io affido la mia vita ed è follia, cioè, la fede, l'amore diventa pazzia. La catechesi non può non mostrare l'affidabilità di Dio. Chi è questo Dio? Cioè, io ti dico di credere. Ma vale la pena che tu gli credi? Cioè, se io non annunzio chi è questo Dio, ma ti sto chiedendo un atto da folle, non da credente, non da uomo che si fida. Ma lo stesso è possibile anche il contrario, cioè ci sono ad esempio dei ragazzi, delle ragazze assolutamente razionali, che, come dire, c'è tutto, c'è quella persona splendida, straordinaria, sono 10 anni che si fidanza, però non ti affidi. No, ma devo ancora verificare, devo controllare, devo... Cioè, in realtà l'amore, la fede implica un affidamento, cioè, se tu realmente hai conosciuto l'altro, ti devi buttare a un certo punto, cioè, ma ti butti non perché sei pazzo, non perché non hai, perché realmente hai conosciuto, devi fare il passo della fiducia. Se tu vuoi continuamente controllare, non ti fiderai mai. Sono delle persone che hanno, come dire, devono gestire loro le redini della vita e non entreranno mai seriamente nell'amore, perché in realtà vogliono gestire loro tutto e un altro chiaramente è ingestibile perché è un altro. Questi due, è un esempio non del tutto coerente, ma per farvi capire, no? La catechesi ha questo doppio problema, cioè dimostrare chi è Dio. E siccome Dio è così, di chiedere di fidarsi di Lui. E anche qui, cosa che comincia prima, cioè a volte ci si fida un po', poi si conosce, ci si fida, cioè è difficile dire, ma è il gioco di queste due cose, cioè la fede è queste due cose. Il Papa in particolare usa una terminologia che è molto semplice, a me piace molto per spiegare cos'è questa roccia su cui si basa la catechesi, usa due parole greche che sono logos e agape. E ci ripete continuamente, tra l'altro sono entrambe parole bibliche, logos è il Vangelo di Giovanni, in principio era il logos era presso Dio, quello che noi traduciamo verbo, e la agape è un termine di Giovanni, eccetera, no? Cioè ci dice che Dio è sapienza e amore, Dio è ragionevolezza, Dio è la ragione, anzi il senso di tutto, ma questo senso è amore, questo amore è sensato, cioè è un insieme misterioso, perché resta un mistero, dove il logos e l'agape sono insieme. Io credo in Dio perché riconosco la saggezza, la sua sapienza, la sua onniscienza, e credo in Dio perché riconosco la sua onnipotenza di amore. Se volete, è banale dire come cosa, è evidente che noi siamo oggi sbilanciati verso questo, cioè noi ripetiamo a pappardella Dio amore, Dio amore, Dio amore, Dio ci vuole bene, vedi che ma noi dobbiamo capire, cioè, c'è un gioco fra queste due cose, è evidente che è questo insieme, no? Se voi prendete questo testo, che è subito il terzo del pagina 6, è un testo di Benedetto XVI al convegno di Verona, molto chiaro nella sua semplicità, che secondo me illumina molto la situazione della catechesi attuale. Il Papa spiegava ai vescovi italiani, ai laici, ai rappresentanti, eccetera, come ha fatto la Chiesa antica a conquistare il Mediterraneo. Voi sapete che la Chiesa antica ha conquistato il Mediterraneo non con le scimitarre come ha fatto l'Islam, cioè se la Tunisia, la Libia, eccetera, sono diventate islamiche, non è certo che è venuto per i missionari, ma è arrivato perché sono arrivati dei soldati e hanno preso il potere e pian piano hanno detto chi non è musulmano paga delle tasse e così via. Come ha fatto il cristianesimo a convertire il Mediterraneo, essendo addirittura perseguitato, cioè non solo non aveva le armi, ma addirittura i martiri, i catechisti, cioè se voi eravate a quel tempo, qualcuno di voi sicuramente ci rimetteva la capoccia o ci rimetteva qualcosa della... Il Papa risponde così: la forte unità che si è realizzata nella Chiesa dei primi secoli tra una fede amica dell'intelligenza e una prassi di vita caratterizzata dall'amore reciproco e dell'attenzione premurosa ai poveri e ai sofferenti ha reso possibile la prima grande espansione missionaria del cristianesimo nel mondo ellenistico romano. Cioè, che cosa è avvenuto? Che il pagano, sentendo il cristiano parlare, diceva: ma quello che tu dici di Dio è più intelligente di quello che dicono i nostri filosofi pagani, i nostri poeti, quello che tu dici di Dio è più intelligente, una fede fortemente amica dell'intelligenza. Capite l'importanza di questo, no? Cioè, erano convinti degli argomenti, delle parole. Le parole sono importanti, la catechesi, guai se trascura le parole, se ha delle parole sciatte, povere, noiose, la parola è costitutiva della catechesi. Ma d'altro canto che cosa vedevano gli stessi pagani? Non vedevano solo l'intelligenza, ma vedevano l'amore, vedevano come venivano trattati gli orfani, le vedove, la famiglia, il rifiuto dell'aborto, come venivano amati i bambini, come c'era la fraternità, cioè questa attenzione, questo amore reciproco, cioè vedevano che questo Dio che è sapienza e amore risplendeva nella sapienza e nell'amore dei credenti, vedevano la saggezza di ciò che dicevano, vedevano la parola con cui dicevano. Allora questa è una via maestra, cioè la via maestra della catechesi è di non separare mai, ma anzi di esaltare l'intelligenza e l'amore. Mentre, ripeto, siamo in un tempo in cui nella catechesi e al di fuori della catechesi queste due cose vengono opposte. Vi dicevo prima stamattina scherzando, molte persone di noi cristiani pensano per esempio questo, cioè dicono: ma certo i cristiani sono buoni, cioè è chiaro che ci vado in parrocchia, trovo i catechisti, le catechiste, i preti, sono buoni ma sono cretini, cioè quella verità la sa il mio professore di scienze, cioè loro non ci capiscono niente, però sono buoni. Altri dicono: io scelgo l'intelligenza, ma chi è intelligente è arido, cioè questa idea, ma se uno è il primo della classe allora sicuramente uno che non ama, se uno va bene all'università, cioè l'intelligenza vengono contrapposte, cioè noi abbiamo un mondo che contrappone, da una parte sono quelli che amano, dall'altra sono quelli che pensano. Invece la catechesi mostra l'unità perché Dio è Lui nella sua sapienza, ma Dio è colui che mi ama e che mi chiede di amare, che mi fa amare. Questo insieme è quello che tiene unita la globalità dell'annuncio cristiano. E ripeto, può darsi che i nostri ragazzi vanno via perché non c'è un'esperienza significativa, non trovano pane per i loro denti a livello di esperienza, ma a mio modesto avviso può capitare anche il contrario. I ragazzi vanno via perché arrivati a 15 anni dicono: il mio professore è più intelligente dei miei catechisti. Il mio professore mi parla di alcune cose, mi apre delle porte, invece di fare a te si parla sempre le solite cose, cioè Dio ci deve convincere nella sua globalità. Secondo punto, qual è il cuore di questa esperienza e di questo contenuto che noi proponiamo? E qui entriamo anche nel metodo, ma già avete capito che questo è il metodo già. Ci sono due modi possibili di procedere nella catechesi. Un primo metodo, e anche nella scuola, un primo metodo possibile è quello di andare come a scaletta, cioè dire: la cosa più importante te la dico fra 7 anni, nel frattempo facciamo tutti i passi brevi. Vediamo prima le parabole, poi dopo vediamo i miracoli, poi vediamo l'avvento, poi vediamo le vesti del sacerdote, poi vediamo... Io non ti dico qual è il contenuto, qual è il nucleo della fede, no? Qual è il rischio? Che se io, come dire, sbriciolo l'annunzio, io arrivo al momento topico, diciamo, al momento che tu in realtà ti sei dimenticato tutte le tappe che tu hai fatto, cioè ti preparo, eccetera, ma non arrivo mai al sodo, cioè perché io credo? C'è un'altra possibilità metodologica diversa, che è quella che io preferisco di per sé, lo capite bene, ma che è quella di partire dal cuore, cioè che cos'è il cristianesimo? Partire da, in sintesi, che cos'è, e girarci intorno, cioè poi allargare, cioè una volta fatto qualcosa, ritornare a ciò che è il cuore, mostrando che ne stiamo manifestando una parte. Cioè che stiamo lavorando su una parte, ma dove è chiaro fin dall'inizio di cosa stiamo parlando, proprio perché siamo in un contesto dove l'altro non sa ancora cos'è la fede, non sa se vuole credere, non sa se merita credere. Si potrebbe dire che uno, rifatelo a modo vostro, ma il cuore della fede cristiana, lo trovate appunto al punto 2, ma sono cose che sapete bene, le metto qui solo per aiutarvi a riflettere, è questo, cioè Dio stesso si è manifestato a noi nella persona del Figlio. Dio è venuto a noi nella persona del Figlio. Che cosa vuol dire questo? Come potrei, per esempio, all'inizio di un cammino che va bene per i bambini, per i ragazzi, per gli adulti, come potrei aprire questa... Se volete, si potrebbe, riprendo da un prete dell'oratorio di San Filippo Neri a Roma, lui descrive così all'inizio, fa come uno schema che presenta tutto il cammino che lui fa. Lui dice: l'uomo è come una freccia che punta verso qualcosa di più grande di lui. L'uomo, dovunque lo prendi, l'uomo è un essere che non basta a se stesso. L'uomo è un essere che attraverso l'arte, la filosofia, la poesia, l'amore, la ricerca, la scienza, eccetera, dice che cos'è la vita, che cosa esiste nel mondo, che speranza c'è, cos'è l'universo intero. Lui ci mette dentro una L, si è rotto il tema delle... che è la libertà dell'uomo, cioè l'uomo con la sua libertà, una L minuscola, continuamente è come una freccia che domanda, è come una realtà che si apre e esplora, cerca, vuole la verità, vuole l'amore, vuole la vita, vuole la felicità. Questo l'uomo però non può raggiungere Dio, perché sennò sarebbe una sua costruzione. Che cosa avviene? Che Dio nella sua libertà accetta di farsi conoscere, cioè c'è una libertà che si muove insieme alla libertà dell'uomo, una libertà che accetta di donare se stessa, e ci mette una L maiuscola, perché è la libertà suprema di Dio, una libertà più grande della libertà dell'uomo, dove l'uomo con tutta la sua sapienza non potrebbe mai prendere Dio se Dio non accettasse di farsi conoscere. E a partire da questo, adesso poi lo allarghiamo, questa realtà noi la troviamo in maniera semplicissima, nella forma più bella, nella Dei Verbum, questo famosissimo documento del Concilio Vaticano II, soprattutto nel punto 2, cioè solo il proemi, il punto 1, questa è una delle frasi chiave della catechesi, per introdursi nella catechesi sempre, in particolare il nostro tempo, ve la leggo e ne commento alcune parole. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. Notate innanzitutto il verbo con cui comincia questo testo, piacque. Piacque è un verbo, si potrebbe dire, scandaloso. Cioè Dio, dice il Concilio Vaticano II, è un Dio che prova piacere, è un Dio, si potrebbe dire con un linguaggio da ragazzi, che se la gode. Cioè perché Dio si fa conoscere? Dio si fa conoscere perché gli piace farsi conoscere, cioè il suo godimento, la sua gioia è rivelarsi. Capite che se uso questo verbo sto già dicendo che c'è una divisione enorme fra le religioni che credono che esiste un Dio personale e le religioni come quelle dell'estremo oriente, il buddismo, l'induismo, eccetera, dove Dio non è un essere personale ma è una forza impersonale. Il Papa ripete sempre, la vera differenza che c'è nel mondo delle religioni non è fra l'Islam e il cristianesimo, noi siamo ossessionati da questo problema dell'Islam per il terrorismo. Lui dice la vera diversità è con il mondo orientale, pensate a 1.300.000.000 di cinesi che pensano che Dio non sia un essere che ama, non sia un essere che è libero. Il cristianesimo afferma la libertà di Dio al punto che a Dio piace farsi conoscere. E cos'è che piace a Dio? A Dio piace, notate il testo è molto preciso, piacque rivelare se stesso, in latino dice rivelare se ipsum, cioè Dio non viene a dirci che cosa dobbiamo fare, non viene a dirci, Dio dice la conoscenza di sé. Cosa affermiamo noi dicendo che siamo cristiani? Noi affermiamo che Dio si è fatto conoscere, noi crediamo che Dio si è reso conoscibile, ha rivelato se stesso. Il testo è preciso e sapete che questo è enorme a livello delle religioni, per esempio l'ebraismo e l'islam affermano che Dio non si può rivelare in persona. Voi sapete che, lo vedremo meglio, nell'islam il massimo di Dio è la rivelazione della sua parola per noi, il Corano, cioè Dio non può lui rivelarsi perché Dio è trascendente, Dio non può raggiungerci, Dio ci raggiunge dandoci i suoi comandamenti, ma non solo il suo volto. Il cristianesimo afferma che a Dio piacque rivelarci il suo volto, che noi abbiamo potuto vedere il suo volto. E per spiegare ancora, il testo della De Verbum usa un termine meraviglioso che è la parola mistero, sicuramente ci avete ricordato tante volte. Voi sapete che la parola mistero, come lo usa la Chiesa, è molto diverso dal significato abituale. Se io vi domandassi, se voi catechisti usate la parola mistero, forse lo usate ogni tanto, che cosa capiscono i ragazzi, le famiglie, se voi dite Dio è mistero, che cosa capiscono? Niente, in che senso? Che non si capisce. Noi mistero capiamo non si capisce, o ancora? Non si conosce.
Qualcosa di nascosto.
Qualcosa di nascosto.
Inspiegabile.
Ok. Siete ottimi conoscitori dei vostri ragazzi, esattamente quello che si pensa oggi. Perché questo testo dice piacque manifestare il mistero? Se voi guardate, questo verbo è paradossale, cioè in realtà il testo dice che c'è in realtà una conoscenza. Questo che era nascosto è stato manifestato. Cos'è questo benedetto mistero? E faccio un esempio che anche questa volta spero sia chiaro. Noi siamo un mistero, in che senso? prendiamo l'uomo, San Paolo usa per spiegare questo termine nella prima lettera ai Corinzi proprio l'esempio del cuore umano, in realtà noi non sappiamo di molte delle persone che abbiamo al fianco chi sono veramente. Cioè le persone sono veramente un mistero perché hanno una parte di loro che non è a noi nota. A me è capitato, a noi sacerdoti capita per esempio di confessare delle persone, tu ti accorgi che le persone girano intorno a un problema che non hanno il coraggio di dirtelo. Dopo 4, 5, 6 anni ti dicono, padre, a me capita per esempio di dire, io le do la confessione, l'assolvo, eccetera, ma c'è una cosa che lei non mi ha detto, cioè c'è un buco nero in quello che mi ha detto, cioè il sacerdote intuisce che c'è un mistero, no? Vedi che scende una lacrima oppure c'è un sorriso, e cioè capisci che hai detto la verità ma che non si può andare oltre, cioè è un mistero bloccato, no? Dopo 4 anni la persona dice, sai, è successa quella cosa, mio marito mi ha tirato un piatto, ho abortito, cioè, è successa quella cosa, allora è una cosa bellissima, sto pensando, cioè... Solo quando quella persona ti parla veramente tu la conosci, cioè tu capisci il mistero quando l'altro te lo rivela, quando l'altro ti dice chi è veramente. Questa idea di mistero è diversa di quando una persona è misteriosa perché è confusa. Voi sapete che noi viviamo in un tempo di confusione. Se tu cerchi di capire alcune persone, tu non le capisci, non perché non ti dicono chi sono, ma perché non sanno manco loro chi sono. Ci sono dei ragazzi che vogliono sposarsi, ma non vogliono sposarsi, ma vogliono farsi prete, ma vogliono fare l'università, ma non la vogliono fare. Cioè, che ogni 3 secondi cambiano idea, no? Quella persona è un mistero nel senso che è inconoscibile, cioè nel senso che non c'è niente da capire. Canzoni dei Gregori, ma questo non c'è. Ma Dio è un mistero, non perché lui non sappia chi è, ma perché quel mistero è così grande che solamente lui lo può rivelare, cioè solo Dio lo può mettere nelle nostre mani. L'Islam e l'ebraismo hanno ragione nel dire che Dio è inconoscibile, cioè Dio è così grande che chiunque pretendesse di prendere il cuore di Dio sarebbe un pazzo, sarebbe un eretico. Solo che a questa cosa i cristiani aggiungono una piccola virgola, dicono nessuno può conoscere Dio, virgola, a meno che Dio non accetti di farsi conoscere. E la sua onnipotenza è quella di aprire il suo cuore. È come se Dio ha, come ognuno di noi, ha una chiave che si apre solo dall'interno. Noi abbiamo appunto il segreto del nostro cuore, in cui un altro non può rubarci i nostri segreti, se noi non decidiamo di rivelargli chi siamo veramente. Pensate, di fare un altro esempio sciocco, capita con le mamme e con gli adolescenti, no? Gli adolescenti maschi in particolare hanno questo modo di fare, che prima non si lavano, poi dopo cominciano a non lavarsi, a mettersi il profumo, a profumarsi senza, e poi dopo il progetto cominciano a lavarsi e a profumarsi. Questo cambiamento, che chiaramente dipende da cause esterne, se la mamma vede improvvisamente il suo figlio sedicenne che fino a tutto elegante, si pettina, si profuma, eccetera, che c'è? A Roma, niente. Cosa è successo? Niente. Come è andata a scuola? Normale. È evidentissimo che è successa qualcosa, ma se quel ragazzo non dice mi sono innamorato di Peppiniella, poi torna dopo 3 mesi distrutto, disperato, arrabbiato, vedi che le lacrime agli occhi. Tutto bene? Bene. Qualcosa? Normale. Cioè, la persona ha una chiave che la madre non può infilare la chiave. Se questo è vero dell'uomo, dice la fede cristiana, questo è massimamente vero di Dio. Cioè Dio è colui che apre la conoscenza di sé per la sua libertà, per il suo desiderio, per la sua decisione. La catechesi al cuore di tutto annuncia questo. Questo è ciò che annuncia la catechesi. Credere, arrivare a dire il credo, arrivare a celebrare, vuol dire aver accolto questa rivelazione, cioè aver compreso questo evento che si compie in cui Dio si fa conoscere. L'ultima frase di questo testo è importantissima, sempre De Verbum 2, dice De Verbum 2 che Cristo è insieme, in questo mistero della rivelazione di Dio, è il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione. Si usano 2 parole, apparentemente difficili, ma di una importanza enorme. Cosa vuol dire che è il mediatore? Provate a dire qual è l'opposto della parola mediato, mediatore. Cristo è il mediatore. Qual è una posizione contraria a dire che Cristo è il mediatore, per arrivarci per opposizione?
Ostacolo.
Proprio l'esatta antitesi di mediato. Mediatore vuol dire che l'uomo per conoscere Dio deve passare per Gesù, cioè ha un mediatore in mezzo, no? In mezzo fra me e Dio, io capisco Dio incontrando Cristo. Qual è il contrario di questa affermazione? Chiusura. Diretto, esattamente a livello mediato, il contrario di mediato. Chi l'ha detto?
Immediato.
Immediato vuol dire senza mediatore, cioè dove io ho accesso a Dio senza nessuno di mezzo. È quello che vivono i nostri ragazzi, che sono le nostre, le persone dicono: io Dio lo trovo da solo, lo trovo senza un mediatore, lo trovo senza bisogno che Dio mi medi con la sua parola, con il suo Vangelo, con suo figlio soprattutto. Cioè Dio è, ho accesso a Lui direttamente. Diretto è giusto, diretto è la parola corretta, ma a livello etimologico è immediato, non mediato, no? Capite che stiamo ragionando sull'essenziale, no? Cioè, che cosa fa la catechesi? La catechesi cerca di parlare, di annunziare, che in realtà un rapporto immediato con Dio non è possibile. Come non è possibile un rapporto immediato senza la parola di quel ragazzo che spiega chi è veramente. Cioè, la madre non riesce a conquistare direttamente il cuore di suo figlio se il suo figlio non gli parla, se non c'è una parola che quel figlio dice, no? La Chiesa afferma che c'è un mediatore che Dio ha voluto, che è Gesù che ci parla del Padre, che ce lo rivela, ma afferma un'altra espressione che è assolutamente, enormemente complementare all'altra, che Cristo non è solo il mediatore, ma è anche la pienezza della rivelazione. Che cosa vuol dire? Anche qui ci avviciniamo, ma è abbastanza evidente. Tutte le grandi religioni affermano che serve un mediatore. Pensate per esempio all'ebraismo. L'ebraismo dice: Dio tu non lo puoi conoscere se Mosè non te ne parla, se non c'è la Torah. L'Islam afferma: Dio non lo puoi conoscere se Maometto non viene a essere mediatore del rapporto fra te e Dio. Mentre queste tre religioni sono profondamente diverse dal mondo dell'estremo oriente, dal mondo del buddismo, eccetera, dove non c'è mediazione, dove ognuno arriva a Dio da solo, senza alcun tipo di maestro, no? Ma che cosa fa Maometto? Maometto, che è il mediatore, secondo la visione islamica, non è lui la pienezza della rivelazione, ma Maometto dice: guarda il Corano che è la rivelazione. Cioè Maometto è una persona di mezzo, ma indica un'altra realtà che è il Corano. La pienezza della rivelazione è in quel libro. Nel cristianesimo Gesù invece non dice seguite un libro, ma Gesù dice seguite me. Cioè io sono in mezzo, ma io sono anche la stessa rivelazione, io sono lo stesso volto di Dio. Io sono Dio stesso che è venuto a parlarti, sono venuto ad amarti, sono il volto di Dio, sono anzi la pienezza del volto di Dio. E Gesù per questo dice seguimi, Gesù non dice seguilo, non dice vai là, ma dice venite dietro di me. Chi vede me, Filippo, vede il Padre. Cioè al cuore della rivelazione di Cristo c'è la rivelazione del suo essere, la pienezza di Cristo stesso. Abitualmente nella presentazione che avviene nella catechesi questi temi delle differenze tra religioni vengono di solito bypassati allegramente, cioè è rarissimo trovare una spiegazione delle differenze che invece è costitutivo della catechesi per capire l'identità cristiana, ma quando si fa questo tipo di parallelo, si dice, vedete, c'è la Bibbia, c'è il Corano, c'è Gesù, c'è Maometto. Le religioni, il cristianesimo e l'islam sono speculari. Io posso credere a Gesù, posso credere a un momento, io ho un libro sacro, io ho un altro libro sacro. Cosa c'è di sbagliato secondo voi in questo tipo di schema a livello teologico?
Quello che ha detto prima,
cioè?
Gesù non ti indica qualcuno, ma ti indica se stesso.
E quindi come lo cambierebbe questo schema?
c'è Gesù, sopra, c'è la Bibbia sopra, c'è il Corano sopra, c'è noi.
Perfetto. Adesso sono straordinari questi ragazzi. Dire che Gesù è la pienezza vuol dire questo, cioè noi crediamo nella persona di Gesù che è la rivelazione piena di Dio, mentre l'Islam crede che la rivelazione piena di Dio che l'uomo ha è un libro. Noi crediamo in questo volto, loro credono in questo libro. La Bibbia è uno strumento, scusate, ho sbagliato. Alla faccia del dialogo interreligioso stavo dicendo. Queste due realtà sono strumentali all'altra, cioè noi abbiamo la Bibbia che ci serve per arrivare a Gesù e l'Islam ha Maometto che serve per arrivare al Corano. Ma queste due realtà sono strumentali, cioè non sono il cuore della fede. Il cuore della fede è questo. Allora capite che questo getta, questo è il cuore, che ripeto, io direi subito, cioè io spiegherei subito, per esempio, all'inizio di un cammino, che cosa vuol dire essere cristiani. Essere cristiani vuol dire credere questo e non in un libro, ma credere nel fatto che è venuto, credere nell'incarnazione del Figlio di Dio. Ma questo vi fa capire anche il procedimento, cioè noi è questo che dobbiamo arrivare a condividere in pienezza, sapendo che questo è strumentale, cioè non è il cuore della fede questo, ma è questo il cuore della fede. Il cuore della fede è essere uniti a Cristo, il cuore del contenuto e dell'esperienza, ciò che ci tiene uniti. Saltiamo il pezzo dei rubacchi e andiamo a pagina 7, a un testo che ci aiuta a entrare di più nella metodologia di questo che sto dicendo. È un passaggio di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI, scusate, in cui con delle parole spiega questo che io ho detto e vi faccio riflettere su alcune parole che emergono, che secondo me segnano veramente un metodo che noi dobbiamo avere. Questo testo è un incontro che ha avuto un lezione divina con i seminaristi del seminario di Roma e spiega il cristianesimo partendo dall'espressione non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo nome, ma vi ho chiamato amici. Notate la parola alla quarta riga, la novità quindi è che Dio si è fatto conoscere. C'è una parola semplicissima che è la parola novità. Prima parola che vorrei condividere con voi a livello di metodo sul rapporto contenuto-esperienza. Ogni volta che noi presentiamo un aspetto del cristianesimo, la prima domanda che potremmo porci è: che cosa c'è di nuovo nel cristianesimo? Che cos'è nuovo del messaggio cristiano rispetto a tutto ciò che è esistito prima e che è esistito fuori del cristianesimo? Cosa c'è di nuovo? Qui. Sì, adesso lei risponde così, no? Perché il Papa spiega, Dio si è mostrato, cioè la novità del cristianesimo è che Dio si è mostrato. Se andate alla frase successiva, il Papa confronta la novità del cristianesimo con ciò che avveniva prima. Dio non è più il Dio ignoto, pensiamo come nella storia dell'umanità, in tutte le regioni arcaiche, si sa che c'è un Dio. Ma questo Dio rimane lontano. Che cos'è questo ma? Questo ma crea una differenza. Cioè la novità del cristianesimo è nuova esattamente perché crea una differenza, non è identica a ciò che è stato prima o a ciò che esiste al di fuori del cristianesimo. E qui si potrebbe dire la seconda domanda che noi possiamo porci ogni volta che si affronta un tema di catechesi. Ma che cosa dice il cristianesimo di diverso rispetto a ciò che si direbbe se non ci fosse il cristianesimo? Il cristianesimo è nuovo? Il cristianesimo è differente da? Se scendete ancora più in basso, il Papa cerca di ricostruire come l'uomo abbia camminato verso questo Dio senza mai arrivare a toccarlo, Ma poi vediamo il grande movimento della filosofia, pensiamo a Platone, Aristotele, che iniziano a intuire come questo Dio è l'agaton, la bontà stessa, cioè cerca di mostrare come tutto il cammino dell'uomo sia un tendere verso Dio senza mai arrivarci, finché questa novità e questa differenza non vengono comprese per dono di Cristo. Potremmo chiamarla, con una parola che usa sempre il Papa e tutta la tradizione cristiana, Gesù è il compimento, Gesù è la pienezza. Cioè, nell'incontrare Cristo, io non perdo tutto il bene che c'è stato prima, ma lo ritrovo nella sua forma piena, lo ritrovo nella sua grandezza, nella sua pienezza. E la catechesi come metodo ha questo compito, dimostrare che quello che noi annunziamo è in continuità con quello che l'uomo cerca, non è solo indifferenza, ma addirittura lo porta al suo compimento. Pensate, per fare l'esempio che facciamo stamattina, dell'affettività. L'affettività, noi dovremmo dire, che cosa c'è di nuovo nel modo con cui i cristiani vedono gli affetti tra l'uomo e la donna? Che cosa c'è di diverso nel modo in cui i cristiani vedono il rapporto fra l'uomo e la donna? Pensate a un ragazzo, per esempio, di 14 anni. In che senso solo il modo con cui Gesù ci propone di vivere il rapporto uomo-donna è la pienezza dell'amore? In che senso quell'amore è il compimento? E alla fine del testo, una espressione che il Papa ripete sempre alla sua maniera tedesca, lui parla sempre della gioia, cari fratelli, questa è la nostra gioia, il Vangelo di gioia. Se voi guardate il libro Gesù di Nazareth, il secondo volume, lui finisce proprio dicendo: io ho sempre creduto da lì che il cristianesimo è la gioia, che Gesù è la gioia. Io penso che chi ha capito questo, chi si è fatto toccare da questo mistero, che Dio si è svelato, si è squarciato il velo del Tempio, trova una fonte di gioia permanente. Questa espressione, potremmo collegare anche alla parola bellezza, il metodo è mostrare qual è la grandezza, la bellezza, la gioia che emana da questo evento, che è nuovo, che è differente, che è il compimento di ciò che avviene, che è realmente la realtà più bella e più carica di gioia che sia mai esistita. Penso che questo modo di procedere, e ci aiuti, di cui ho già semplificato attraverso il tema del Cristo che si rivela a noi, sia un metodo per realmente trasmettere ogni cosa che noi viviamo. E se volete, non so, a me capita, quando faccio un'omelia, io ogni volta cerco di dire, qualsiasi cosa, qualunque sia il tema, no? Che c'è di nuovo in questo Vangelo che l'uomo non avrebbe mai saputo senza Gesù? Qual è la novità? Qual è la punta di diamante del messaggio cristiano per mostrare la novità assoluta di quella cosa? Perché se il Vangelo non è nuovo, perché lo devo seguire? Ma che cos'è differente? Cioè, io appena parlo del Vangelo devo creare, devo mostrare qual è la differenza, cioè se non ci fosse, come sarebbero le cose? E come creare un contrasto che è reale, che esiste, perché è quello che mi fa vedere la novità. Se volete, noi che usiamo il politicamente corretto nella catechesi, noi abbiamo paura di dire ciò che è diverso dal cristianesimo, perché per essere politicamente corretti siamo sempre concordisti, cioè non mostriamo mai come sarebbe il mondo senza Gesù Cristo. Ma questo è fondamentale invece per capire chi è Gesù Cristo. Un mio amico sacerdote dice che questo Papa crea problemi, perché voi sapete che è straordinario, ma qualcuno crea problemi, perché non dice solo com'è una cosa, ma dice quali conseguenze vanno tratte dal fatto che è così e cos'è il contrario di quello che Gesù è. Cioè, qual è la tensione che si crea se Cristo vi è, no? Pensate per esempio anche a livello artistico, se io voglio far risaltare un colore, io non posso mettere per esempio una mano così, è diverso se io la metto qui o qui, perché lo sfondo dà evidenza di una cosa. Pensate a Van Gogh, se voi mettete l'arancione e il blu, il verde, cioè sono due colori che esplodono a vicenda. L'arancione con il blu, il giallo e il blu, no? Se voi mettete l'arancione e il violetto, non è la stessa cosa. La forza di Van Gogh è nella capacità di dare risalto ad una cosa, di farla emergere completamente, no? La catechesi deve fare emergere Cristo, cioè non deve dire Cristo, non deve dire che i cristiani sono, ma qual è la forza prorompente di questa cosa? Qual è la differenza? E questo si crea mostrando la diversità, la differenza, no? Ma insieme questa diversità non è un ripudio dell'umano, ma è come questo umano solamente dentro la presenza di Cristo raggiunge la sua pienezza. E quindi come questa presenza di Cristo è veramente la realtà più bella che ci sia. Se un ragazzo, se un bambino, se un genitore è cristiano, è perché diventa convinto di questo, della verità di tutto quanto questo. Questa parola come fa a diventare esperienza? Com'è esperienza? È esperienza innanzitutto nella persona stessa di Gesù, ma è esperienza che continua, questa novità assoluta che è la presenza di Cristo, che continua nella sua Chiesa. Se ci pensate, è una cosa di una straordinaria importanza, non solo Cristo non è una parola scritta, non solo Dio ci ha parlato non come nell'Islam in una parola scritta, ma ci ha parlato con il volto di Cristo, con la sua stessa vita, ma Cristo non ha chiesto ai suoi apostoli innanzitutto di scrivere il Nuovo Testamento. Bensì l'evento costitutivo, quali sono state le parole di Cristo prima dell'ascensione al cielo? Qual è il comando, la missione di Cristo che lascia agli apostoli? Andate. Ancora? E poi? Battezzate, la liturgia. Poi? Guarite i malati. Perdonate. Ancora?
Liberate.
E così via, all'infinito, no? Amatevi gli uni gli altri, si potrebbe prolungare lì, cioè sono tantissime le parole, no? È evidente nella parola di Cristo che la sua presenza, l'esperienza dove continua questa esperienza iniziale, che è un contenuto anche, questa esperienza di incontro con Dio che avviene nel volto di Cristo, questa esperienza per volontà di Cristo continua ad essere reale nell'esperienza della Chiesa. Non ancora, notate bene, nella scrittura, ma la fede la si acquista non leggendo la Bibbia, la fede la si acquista incontrando la Chiesa. Il cuore della catechesi non è la lettura della scrittura, ma è l'incontro con la Chiesa, perché è la Chiesa che riceve da Cristo il compito di andare, predicare, battezzare, fate questo in memoria di me nell'Eucaristia e così via, no? La De Verbum sempre sottolinea, e questo apre uno specchio enorme a capire cos'è il valore dell'esperienza che noi proponiamo nella Chiesa, ci aiuta a capire come Cristo non solo è la parola di Dio, Cristo è il Verbum Dei, Cristo è la parola completa di Dio. Mentre la Bibbia è parola di Dio, Cristo è la parola di Dio, ma questa parola di Dio ci viene trasmessa dalla Chiesa, che è essa stessa parola di Dio. Dove lo vediamo questo in maniera chiarissima? Lo vediamo innanzitutto nell'evento della celebrazione dei sacramenti. L'Eucaristia, il corpo stesso di Cristo, ci viene donato dai testi evangelici che ci parlano dell'ultima cena, ci viene donato dai testi della prima lettera ai Corinzi che ci parlano dell'ultima cena, ma soprattutto ci viene trasmesso dalla celebrazione stessa della messa. Quando si celebra la messa non solo si racconta l'Eucaristia, ma l'Eucaristia viene donata in quel momento. Voi sapete che quando il vostro parroco dice questo è il mio corpo, quella parola è veramente parola di Dio, cioè quella parola non viene detta da quel sacerdote semplicemente, ma quella parola umana viene detta da Cristo stesso risorto che la dice in lui. In quel momento è Cristo stesso che dice questo è il mio corpo che vi viene donato. Il sacerdote non dice questo è il suo corpo, Non dice neanche questo è il mio corpo con il metodo Stanislavski, cioè come un attore che si convince di essere Cristo e dice questo è il mio corpo perché così viene meglio la sua recitazione. Ma dice questo è il mio corpo perché realmente Cristo stesso in quel momento dice quella parola dentro di lui. E se io vi domandassi cos'è più importante nella trasmissione dell'ultima cena, la scrittura o l'Eucaristia? Perché?
Tradizione.
Che è tradizione, l'Eucaristia fa parte della tradizione, chiaramente. Perché?
Perché
ne fai esperienza viva. Cioè, l'Eucaristia viene trasmessa dal racconto dell'Eucaristia, di cui noi abbiamo bisogno per non distaccarci mai dall'origine, ma ci viene trasmessa dall'evento celebrato, che realmente ci dà accesso a quell'ultima cena in maniera reale, in maniera presente, in quel preciso momento. Qui trovate un piccolo testo a pagina 8 di Umberto Betti, uno degli autori che ha lavorato alla De Verbum, dice così, e siamo a metà della pagina: a differenza della scrittura, la predicazione viva traduce in pratica quanto annunzia e ne attualizza per quanto possibile la realtà intera. Una cosa, per esempio, è raccontare l'istituzione della celebrazione dell'Eucaristia, altra cosa è celebrarla e parteciparne. Il racconto rimane sul piano storico e nozionale. La celebrazione dà esperienza spirituale e conferisce la grazia che salva. Allora l'Eucaristia, e torniamo al discorso di questa mattina, viene trasmessa da noi credenti attraverso la lettura della Bibbia, ma ancora di più e in maniera complementare attraverso la reale celebrazione dell'Eucaristia. E qui arriviamo al punto centrale di quello che voglio dire oggi, al punto 4. Che cosa se ne deduce allora? E che cosa è utile per la nostra esperienza e la nostra vita di catechisti? Che se noi dovessimo indicare qual è realmente il metodo tipico della catechesi, dove l'esperienza e il contenuto si uniscono, noi potremmo rispondere con una parola semplicissima, che io amo moltissimo, che c'è un solo metodo per diventare cristiani. Questo metodo è la Chiesa. Il metodo vero della catechesi, che è insuperabile, che non ha niente altro che gli può stare al fianco, è la Chiesa. A noi servono tutti i metodi di questo mondo, servono i cartelloni, servono i CD, servono i DVD, serve l'arte, serve la musica, serve la poesia, serve l'abbraccio, serve il bacio, ma c'è un evento che è centrale in tutto quanto questo, che è la Chiesa stessa. Come si diventa cristiani? Si diventa cristiani attraverso, nella compagnia, nella comunione, nell'unione, con coloro che hanno ricevuto da Cristo il compito di trasmettere la sua parola. È la realtà comunitaria dell'intera Chiesa che permette di avere accesso al mistero stesso di Cristo. Lo dice con una parola antica il testo del documento di base, di nuovo, mi piace tornare a citarlo anche se probabilmente lo conoscete a memoria, è l'ultimo paragrafo, dice questo testo: prima sono i catechisti, poi i catechismi, cioè la catechesi non viene fatta dai libri di catechesi, anche se sono molto importanti, ma viene fatta innanzitutto dalle persone vive. Se non ci foste voi non si potrebbe fare la catechesi, se non ci fossero le parrocchie, i parroci, le liturgie, l'anno liturgico, se non ci fossero le feste e così via. È realmente la parola di Dio passa tramite la parola stessa della Chiesa. Ma prima ancora dei catechisti singoli sta la comunità ecclesiale. Questa comunità è veramente il metodo della catechesi. Una persona diventa cristiano entrando, essendo accolto, inserendosi dentro questa realtà che è la Chiesa stessa. Questa affermazione semplicissima ci rimanda a tutto quanto l'insieme di quella che è la vita della Chiesa e ci fa recuperare in una maniera diversa quello che abbiamo introdotto questa mattina, La catechesi per questo non può essere solamente, lo capite bene, la riunione. Anche se la riunione della catechesi è fondamentale, perché la qualità di ciò che si dice è veramente fondamentale, ma è tutta quanta l'esperienza della Chiesa che è costitutiva di questo incontro con Cristo. Ci diceva per adesso stamattina il Vescovo in maniera chiarissima, un tema che in Italia sta diventando sempre più. Si può oggi introdurre nella Chiesa senza introdurre nella liturgia? Diceva Pranzo che il dramma è che il 90% dei bambini non partecipano alla messa mentre fanno il cammino di catechesi. Cioè, può essere un vero metodo, una vera esperienza di Chiesa se un bambino segue un cammino di riunione ma non riceve l'Eucaristia, ma non riceve il canto, non riceve la compagnia dei fratelli, non riceve l'ascolto dell'annunzio del Vangelo, l'omelia e così via. Pensate a una realtà semplicissima che io mi diverto a chiamare le esperienze simbolo. Se ci pensate un po', tutti i movimenti, tutti i cammini, le associazioni, anche tutte le parrocchie normali vivono la catechesi attraverso la proposta anche di momenti che sono dei momenti di vita comune al di fuori della riunione. Per esempio i neocatecumenali hanno le convivenze, l'Azione Cattolica, i campi giovani, i campi ragazzi, le parrocchie normali hanno gli oratori, i Grest, gli oratori estivi, eccetera, i gruppi carismatici hanno gli incontri a Rimini. Sono dei momenti forti, estivi, dove i fratelli, i bambini, i ragazzi, i genitori, i catechisti, vivono insieme, e quella vita insieme permette di, attraverso il rapporto con la Chiesa stessa, di avere accesso a Gesù. Sono delle esperienze che vengono vissute in forma diversissima, ma in realtà tutte le realtà cristiane presenti si accorgono che non c'è vera catechesi se non passando per queste cose, se non entrando in questa vita di Chiesa che ti pone a contatto con Cristo stesso. Per farmi vedere anche concretamente la semplicità di questa cosa, avete mai riflettuto su, sapete quanto un bambino sta a scuola in una settimana di lezione? Un bambino di quarta elementare, quante ore sta una settimana a 40? Sapete quanto un bambino sta con noi se viene una volta a settimana alla catechesi in un anno? Fate il conto. Meno di 40. Da ottobre a giugno, fate il conto. Ottobre 4 mesi, no? 4 volte, 12. In realtà sta una trentina di volte. Cosa? La televisione? Quanto sta la televisione? Non lo so, questo è gente. Che cosa voglio dire con questa realtà semplicissima? Vuol dire che la nostra catechesi ha una povertà forte con cui deve fare i conti, ma che deve aprire, spalancare. Se la catechesi è semplicemente l'incontro della riunione, in realtà un gruppo di catechisti sta con i propri bambini meno di quanto un bambino sta una sola settimana nell'ambiente scolastico, in un anno intero. Se solamente voi fate per esempio un'uscita di un giorno e mezzo, state il doppio del tempo che state con quel bambino, con quel gruppo di bambini, in un anno intero vedendovi una volta a settimana, no? Invece Gesù ha voluto la Chiesa proprio come quel luogo dove fosse possibile incontrarlo in questa relazione che si crea tra i fratelli. Vi faccio un altro esempio ancora molto semplice che ho imparato da un prete di Bologna, lo dicevo a Don Alessio stamattina, è un sacerdote che si occupa di pastorale giovanile, e lui dice: a me mi viene da ridere quando i progetti catechistici pretendono che io sappia chi sono i ragazzi dentro la riunione, cioè gli faccio fare una serie di giochi per farli conoscere, perché ognuno dica che cosa pensa, i colori, le città, gli amori che ha, eccetera, no? Io con i ragazzi sono da 6 anni, tutti i santi giorni, facciamo le gite, i campi, i pellegrinaggi, eccetera. Io non ho bisogno della riunione di conoscere, perché io li conosco fuori della riunione. La riunione mi serve per fare quella specifica formazione su quel momento, perché intorno a quella riunione c'è una vita ecclesiale, per cui quello è un pezzo di un evento molto più grande, che è il cammino di tutta quanta la Chiesa. E allora io posso avere un lavoro di quel tipo, perché c'è un insieme che cammina intorno a questa realtà, no? Ecco, Gesù ha voluto questo, cioè la catechesi ricompone la sua unità di contenuto e di esperienza quando aiuta le persone a vivere questo cammino, a vivere questa globalità di itinerari. Finisco con quest'ultima cosa, per lasciarvi poi un esperimento. Cosa? Vuole fare una domanda, no? Niente? Qual è un punto ancora che mi sembra nodale per aiutarvi a riflettere su la complessità del problema che noi ci troviamo di fronte? Noi quando facciamo catechesi ci troviamo in questa globalità di esperienza e contenuto, c'è come un impasse che si crea, che è un blocco che noi abbiamo continuamente, perché viviamo di una mentalità che non è nostra, ma che di fatto abbiamo interiorizzato, purtroppo, che è una opposizione che si è creata fra la Bibbia e la fede della Chiesa. Cioè è come se noi, inconsciamente, perché non è questo che pensiamo, e soprattutto non è questa la realtà, ma è una cosa che ci paralizza, è come se noi pensassimo che bisogna partire da questo quasi prescindendo da questo. Cioè noi facciamo delle lunghissime letture della Bibbia, della storia della salvezza, della storia di Gesù, della storia dei suoi momenti, senza mai arrivare al cuore di quello che realmente Dio ci dice, del contenuto di ciò che Dio ci dice. Facevo l'esempio prima di una possibilità di partire dal senso opposto, cioè partire dal cuore della fede per poi ricostruirne pian piano tutti quanti gli elementi, no? Perché questo è problematico? Perché in realtà che cosa fa la fede della Chiesa, che è quella a cui noi vogliamo condurre le persone? Noi vogliamo arrivare, questo è il nostro compito, a che le persone professino il credo della Chiesa, arrivino a dire: io credo in Dio Padre Onnipotente, io credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, io credo nello Spirito Santo, credo nella Chiesa, credo nella risurrezione dei morti, no? Però noi non parliamo di questo, noi parliamo dei singoli fatti della Bibbia, parliamo di Abramo, parliamo di Mosè, parliamo dei miracoli, cioè noi è come se avessimo una separazione fra queste due parti, per cui poi improvvisamente noi arriviamo a questo elemento che non si capisce come è collegato. Noi seguiamo dei itinerari lunghissimi, spesso, non voi, parlo in generale dell'Italia, di quello che conosco. Cos'è invece che ci può aiutare a capire questa realtà? Che cos'è la fede della Chiesa? Che cos'è il credo? Che cos'è quel credo che noi arriviamo a professare nel battesimo e che i ragazzi riscoprono stando nella catechesi? Il credo è in realtà l'essenza più luminosa della scrittura, cioè è l'unica chiave che permette veramente di capire la Bibbia ed è la vera interpretazione. È la realtà più bella, più grande, più chiara, sintetica, luminosa di tutto ciò che la scrittura dice. Ve lo provo a dirvelo con una espressione che trovate a pagina 9, un testo dell'allora Cardinal Ratzinger, che letto la prima volta mi ha fulminato, sono rimasto a meditarci, tanta è la semplicità insieme e la ricchezza. E riflette su questa rottura che si è creata nella nostra predicazione fra la fede della Chiesa e la Bibbia. I simboli della fede, il credo, se volete il dogma, la fede della Chiesa in generale, non sono un'aggiunta della scrittura, ma il filo conduttore attraverso di essa. Il credo non è un'aggiunta, ma è il filo che mi conduce dentro la Bibbia, che non mi fa perdere in questa selva enorme che è la scrittura. sono, lasciamo perdere il canone è troppo complicato, sono per così dire il filo di Arianna che permette di conoscere il labirinto, di percorrere il labirinto e ne fa conoscere la pianta. Cioè lui paragona la fede della Chiesa a quel filo di Arianna, sapete che Arianna si perde, cioè dà questo filo per cui quando bisogna andare a combattere il labirinto, tenendo il filo in mano, si riesce a riuscire senza perdersi in questo posto dove altrimenti si morirebbe, no? Che cos'è la fede della Chiesa? La fede della Chiesa è quel filo, tenendolo in mano il quale io non mi perdo. E ancora dice, conseguentemente i simboli, il dogma, la fede della Chiesa, non sono neppure una spiegazione che viene dall'esterno ed è riferita ai punti oscuri. Loro compito invece è rimandare alla figura che brilla di luce propria, dare risalto a quella figura. Cioè, che cosa dice il credo? Il credo dice che questi punti che la Chiesa ha evidenziato della scrittura sono i punti più luminosi. Sono i punti più belli, più caldi, punti dove io comprendo l'assoluta novità del cristianesimo. Nel credo io arrivo a vedere ciò che è veramente nuovo del cristianesimo. E in tutto il dogma, in tutta la fede della Chiesa, no? Questo di nuovo è una provocazione come metodo. Riusciamo noi a mostrare che questi punti sono esattamente i punti più luminosi? Quando noi parliamo per esempio di Genesi, riusciamo a far emergere che l'idea di Dio creatore è la cosa più straordinariamente nuova che c'è? Che il peccato originale è una chiave di lettura incredibilmente interessante e che se io leggo questo testo senza arrivare a parlare di che cos'è il peccato originale, io non ti ho aiutato a capire quel testo. Io ti posso parlare di un sacco di particolari, ma se io non arrivo a mostrarti che cosa la fede ha tratto da questo testo, come questo testo ha illuminato la fede della Chiesa, io in realtà ti lascio povero di comprensione di quel testo. E qui allora è il lavoro che io vi propongo di fare, siamo arrivati alla fine, che è questo, nel lavoro di gruppo, dopo la pausa per fortuna, prima c'è la pausa, che è questo, provate a prendere, anche senza avere il testo biblico, tanto lo sapete a memoria, i testi di Genesi 1, 2 e 3, che sono dei testi fondamentali, anche molto difficili, ma anche costitutivi, cioè i testi della creazione dell'uomo, della donna, del sabato, del peccato originale, eccetera, e provate a dire come voi li presentereste in maniera da mostrare la novità, la differenza, il compimento e la bellezza. Torniamo alle cose dette prima che sono la stessa cosa, io rigiro intorno alle cose dicendo la stessa cosa. In che maniera, non vi preoccupate, potete scegliere anche una sola cosa di queste quattro, no? Ma in che maniera una persona ascoltandomi comprende che questo testo è nuovo, è differente, è compimento di qualcosa che noi sappiamo ed è bello ed è carico di gioia. Come faccio io, con che parole, con che argomenti, con che esempi, con che, a parlare di questi testi per cui il ragazzo non dica è la solita storia che dicono i preti, che tanto sono tutte balle? Che cosa c'è di grande in questi testi? La domanda è chiara per il lavoro di gruppo?
Sì.
È difficile, lo so. Lo so che è difficile.